Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Quando pensiamo al ritorno di Cristo e al suo giudizio finale, che manifesterà fino alle sue ultime conseguenze il bene che ognuno avrà compiuto o avrà omesso di compiere durante la sua vita terrena, percepiamo di trovarci di fronte a un mistero che si sovrasta, che non riusciamo nemmeno a immaginare. Quel giudizio alla fine è già in atto, incomincia adesso, nel corso della nostra esistenza. Non stanchiamoci, pertanto, di vigilare sui nostri pensieri e sui nostri atteggiamenti, per pregustare fin d'ora il calore e lo splendore del volto di Dio, di quello Dio che nella vita eterna contempleremo in tutta la sua pienezza.
Cari amici, bentrovati. Quest'oggi abbiamo aperto il nostro appuntamento con alcune riflessioni di Papa Francesco pronunciate durante un'udienza generale nel dicembre del 2013. Parole per spiegare come la vita di ognuno di noi venga giudicata da Dio durante la nostra esistenza e quindi l'eternità, la nostra eternità, dipende da noi. Che non dobbiamo stancarci, continua Papa Francesco, di vigilare sui nostri pensieri e sui nostri atteggiamenti, in attesa della vita eterna, dove contempleremo lo splendore del volto di Dio in tutta la sua pienezza. Pagine, fogli, parole, quest'oggi si lascia guidare dalla parola eternità. Buon ascolto da Alessandra Petitta. Eternità, dal latino eternus, che non ha principio né mezzo né fine, che dura per sempre, attributo proprio di Dio. Un'eternità, la nostra, invece, che dipende dal giudizio finale di Cristo. Un'eternità, però, che possiamo costruire noi durante la nostra vita terrena, perché la salvezza dipende da noi. La salvezza è aprirsi a Gesù, pentirsi del male fatto e chiedere perdono a Dio, sicuri della sua misericordia, con la certezza che Lui ci donerà la vita eterna. 750 anni fa nasceva il più grande poeta italiano, Dante Alighieri, che all'eternità ha donato una delle sue opere più belle, la Divina Commedia, poema sulla vita dell'uomo, sul giudizio universale e sull'eternità. Laura De Luca ha incontrato Franco Ricordi, interprete, regista, ideatore del progetto Dante per Roma.
Eterno, maestro Ricordi, è un aggettivo che ben si lega a Dante e al suo lavoro, al suo ritratto dell'umanità del suo tempo, che è ancora attuale, ancora è sempre eterno, vero?
Beh, sicuramente sì. Direi, io lo chiamo appunto la commedia di Dante come commedia dell'eternità, e proprio in questo consiste il suo essere classico. E la commedia veramente ha uno stile, un contenuto che è nello stesso tempo antico, medioevale e moderno contemporaneo,
appunto, non c'è eterno,
che è quindi eterno.
La novità di questa sua rilettura, che è già in corso da diversi, da almeno un paio d'anni, se non sbaglio, di Dante, è ovviamente coerente con la sua impostazione, la sua formazione tra la filosofia e il teatro. Ricordo che Franco Ricordi è regista, attore con studi di filosofia alle spalle. Ecco, qual è quindi la novità di questa rilettura di Dante? Ne sono state fatte infinite, giova ricordarlo, e ne saranno fatte ancora proprio per l'eternità, appunto, delle idee, degli spunti che Dante
Sì, io considero la commedia, non a caso si chiama commedia, appunto, come un capolavoro poetico, filosofico e teatrale allo stesso tempo. E quindi bisogna prendere il toro per le corna, affrontarla tutta, inferno, purgatorio e paradiso, non può sfuggire neanche una sillaba, visto che è la commedia un poema che si serve di questo straordinario verso endecasillabo, sono tutti endecasillabi, 14.233 versi che hanno sempre l'accento sulla decima. E questa è la peculiarità dell'endecasillabo che, a mio avviso, non è stata ancora capita, con tutto il rispetto di tutti coloro che sono venuti prima di me. Faccio riferimento soprattutto a Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi, che ci ha lasciato recentemente, anche Carmelo Bene, diciamo, gli attori nostri maestri, i nostri padri generazionalmente. E poi ci sono state anche altre letture, come quella di Vittorio Sermonti, che però non è un attore quanto uno scrittore,
filologo,
ecco, un bellissimo commento storico filologico, e poi quella più, diciamolo, insomma, mediatica di Roberto Benigni. E tuttavia io sto proponendo una nuova interpretazione, che è filosofico-poetica come appunto esegesi, ed è quello che sto scrivendo nei miei libri, perché questo
corrisponde evidentemente anche a dei saggi.
Certo,
degli
dei
studi,
tre libri, cioè, proprio che sto scrivendo, ognuno per ogni cantica.
Ecco, per completare quindi la particolarità di questa rilettura di Franco Ricordi, è una rilettura che poggia sulla rivalutazione, la sottolineatura dell'endecasillabo, quindi come nel suo valore, nel suo peso musicale, vorrei dire, e dunque teatrale,
certo,
quindi strettamente legato alla lettura. L'endecasillabo è il verso tipico italiano, no?
Che si sente anche negli stadi, ecco. Non lo sanno i tifosi della Coruba Sud, ma pronunciano dei perfetti endecasillabi, spesso seguiti da settenari a rima baciata.
Ecco. Per dire quanto la lingua italiana è intrisa fin dalla sua nascita, no? Di musicalità e di poesia.
Certo.
È una lingua nata per la poesia.
Straordinariamente
bella. Anche Shakespeare tentò, certo, di imitare il nostro endecasillabo.
Ah, sicuramente.
E dunque, la particolarità, torniamo. Fatta salva quindi questa sottolineatura importante del verso tipico italiano, quindi della musicalità della lingua italiana, la particolarità di questa lettura eterna, del poema eterno, che lo riporta in teatro, lo riporta sul palcoscenico.
Sì, e il palcoscenico è quanto di più effimero c'è, no? Del teatro, che dura per due ore, come dice Shakespeare, per l'appunto, cui faccio spesso riferimento. E, un esempio può essere proprio il personaggio di Ulisse, nel quale Dante si identifica più che mai. Quella di Dante è una sorta di odissea, si sente moltissimo il senso del mare fin dall'inizio, ma Ulisse è proprio il personaggio in cui Dante si identifica. Gli fa fare questa straordinaria avventura in cui lo riprende dall'odissea e lo porta a superare le colonne d'Ercole e in qualche modo a anticipare la scoperta dell'America. Quindi un uomo selvaggio in cui Dante si identifica, questo eroe assoluto che sfida Dio e che poi viene dal mare richiuso. E questo è l'Ulisse di Dante. L'Ulisse di Shakespeare nel Troilo e Cressida è un personaggio che sembra un politico conservatore. È veramente uno che dice: qui è andata via la gerarchia, e senza la gerarchia non si fa più niente. Cosa è successo? tra Dante e Shakespeare è stata scoperta l'America. E quindi è stato il più grande sconvolgimento del millennio che abbiamo appena superato.
Il teatro eterno del mondo, dunque, in questa rilettura di Dante, con sconfinamenti continui, in avanti e indietro nel tempo. Oserei dire che Franco Ricordi percorre dei corridoi spazio-temporali liberamente, utilizzando la libertà, il non spazio, il non luogo del palcoscenico, non più l'unità di spazio,
certo,
luogo,
certo,
di spazio-tempo-azione, ma direi proprio la libertà assoluta.
La libertà assoluta che deriva poi
proprio
da quello,
dalla finzione scenica.
Il vero maestro di Dante è quello che tu hai implicitamente citato, cioè Aristotele. Dante è un filosofo aristotelico nella maniera più assoluta, lo chiama appunto lo maestro di color che sanno, poi però va per conto suo, ecco, poi
certo,
si evolve.
Certo. Eterna mi sembra anche dunque la scansione di questo progetto dantesco di Franco Ricordi. Annotiamoci un po' le date. Già si sono svolti 4 appuntamenti, appunto alla tomba di Cecilia Metella e alle terme di Diocleziano. Il prossimo è giovedì 21 luglio, il ladro Vanni Fucci e la bestialità umana, il canto 24esimo. Poi venerdì, il giorno dopo, quindi abbiamo 2 giorni uno dietro l'altro nella stessa location, alle terme di Diocleziano, appunto Ulisse, il canto 26esimo dell'inferno, per arrivare a venerdì 29, sempre alle terme di Diocleziano con il conte Ugolino. Questa è la scansione degli appuntamenti per ora. Poi l'estate prossima
e
si affronterà il purgatorio, certo, il paradiso, sperando in analoghe cornici così spettacolari e altrettanto
eterne. Per il finale del paradiso abbiamo pensato alla possibilità proprio dell'interno del Colosseo, proprio perché lui, Dante, fu ispirato per la creazione di questa candida rosa, cioè questo anfiteatro universale, proprio alla forma del Colosseo.
Tornando quindi
in
teatro,
in loco,
tornando
appunto,
in un teatro, anche se ahimè un teatro nato per ragioni,
per altre ragioni,
per ragioni molto fosche per quanto riguarda la storia cristiana. Tuttavia, sempre di teatro si tratta, e di eternità anche in questo,
certo,
caso, di un dramma che purtroppo ancora si ripete, quello della persecuzione dei cristiani.
Sì, sì.
Senza contare che Roma, città eterna, sembra
davvero
la sede, a parte il fatto
che ha visto
la presenza di Dante.
Quindi naturale teatro
Nella sua eternità,
è la naturale architettonica.
È il naturale palcoscenico dell'eternità di Dante. Quindi bentornato Dante a Roma, possiamo dire questo.
In certo senso sì.
Bene, ho ancora una curiosità prima di congedare il maestro Ricordi e di ringraziarlo per essere venuto a raccontarci di questo bellissimo progetto su Dante. La scansione tipica la impariamo anche a scuola, no? Il numero 3 che accompagna Dante nella commedia, le 3 canti, che questo 3 che ritorna, che evidentemente allude alla Trinità e di nuovo all'eternità. È proprio intimamente filosofico.
Ma io penso che il numero 3 per Dante sia insieme un mistero, il mistero forse, ma nello stesso tempo anche una metodologia che si sente in continuazione anche dal punto di vista numerologico. C'è una connessione veramente particolare nell'inferno tra il canto 3, il canto 13, quello di Pierre delle Vigne, e il canto 31, quello dei giganti. E sono i canti dove veramente si capisce più profondamente l'epoca di massa, l'epoca moderna di massa in cui viviamo, e i rischi di un vero e proprio suicidio dell'umanità, al quale Dante allude in maniera neanche troppo difficile da capire.
E quindi, Dante profetico,
ecco,
può essere letto evidentemente anche in chiave.
Sì, io penso che alla fine il suo messaggio sia il più profondo e più potente messaggio antinichilista. Per concludere, proprio se c'è appunto un problema del nichilismo
contemporaneo,
Dante è il profeta dell'antinichilismo, quello che più forse ci può aiutare in questo senso.
Grazie al maestro Franco Ricordi. È l'unico protagonista in scena accanto a Dante, è vero? Le sue performance sono a metà fra letture teatrali, lezioni magistrali e riassumono evidentemente il senso e poetico, abbiamo detto, e filosofico e teatrale di questa eterna commedia dell'umanità. Grazie, ripeto, appuntamento giovedì 21 luglio, venerdì 22 luglio, venerdì 29 luglio alle Terme di Diocleziano, rispettivamente la lettura dei canti 24, 26 e 33 dell'Inferno. Grazie maestro, buon lavoro.
Grazie a tutti voi.
Eterno il sorriso ingenuo di un bambino, sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. Eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria. Eterno chi ha scelto di vivere a suo modo, la mia voglia, la pace, la guerra fra il gatto ed il topo. Eterno un soffio di vento mentre chiudi i tuoi occhi, e ogni cosa che ti dà un'emozione quando la tocchi. Aspetta qui per un minuto e stringi le mie mani fino all'infinito, che se ti sta per cadere, la leggerezza quasi scontata di questa canzone, un'idea che cambia il pensiero di tante persone. Aspetta qui per un minuto e stringi le mie mani fino all'infinito, che se ti
L'Eternità di Fabrizio Moro, giovane cantautore italiano, ha siglato l'intervista di Laura De Luca a Franco Ricordi, che in quest'estate romana sta portando avanti un progetto di lettura della Divina Commedia che ha reso immortale, ha reso eterna la fama di Dante nel mondo. Per chi fosse interessato all'evento, ricordo Dante per Roma, per maggiori informazioni potete contattare il numero 060608, il Contact Center di Roma Capitale, per gli appuntamenti culturali. Cosa sono i millenni? Una manciata di tempo, polvere in confronto a un unico sguardo dell'eternità. Così parlava dell'eternità Hermann Hesse, lo scrittore, poeta, filosofo e pittore tedesco, mentre Abdelmajid Benjelloun, scrittore marocchino famoso per i suoi aforismi poetici, scriveva che noi profumiamo del profumo dell'eternità, ma non abbiamo l'olfatto per sentirlo. L'eternità è anche un profumo. Il profumo della quotidianità, il profumo del lavoro domestico, il profumo di una mamma che prepara la stessa minestra da una vita. Per Pagine di Classici, Pierpaolo Cuna legge Il minestrone di Leo Buscaglia.
Il minestrone di mamma non era soltanto qualcosa da mangiare. Diventò simbolo di molte altre cose: sicurezza, bontà, salute, rivelatore economico, unione e un'espressione d'amore tangibile. Quasi tutti i gruppi etnici hanno la propria minestra: zuppa di pollo, wonton, di riso, di cipolle, tra quelle che mi vengono in mente. Possediamo tutti ricordi d'infanzia che si rifiutano di morire e che ci fanno rivivere in continuazione momenti del passato. Uno di questi era l'odore proveniente dalla pentola del minestrone. Ancora la vedo, adagiata sui fornelli, in tutta la sua bellezza smaltata, e il contenuto in perenne ebollizione, che emette vapore simile a un vulcano addormentato. Tornando a casa da scuola ne fiutavo l'aroma fin dalla strada, e quando entravo nella veranda, sul retro, l'odore mi sopraffaceva. Che mamma lo stesse curando con un lungo mestolo di legno, rimestando, che fosse lontana dai fornelli, sapevo di essere tornato a casa. Non esiste una vera e propria ricetta per il minestrone. Ricordo che si cominciava con un po' d'acqua e con alcuni ossi di manzo che mamma riusciva a farsi regalare dal macellaio. In seguito cominciò a farglieli pagare qualche penny, cosa che lei trovava oltraggiosa. All'acqua in cui bollivano gli ossi già da un po' aggiungeva la verdura: cipolle, pomodori, cavolo, carote, fagioli, piselli, aglio naturalmente, e infine pasta di vario tipo e grandezza. Ho sempre sospettato che, come in ogni piatto che mamma cucinava, ci fosse uno speciale ingrediente segreto. In questo caso notai che se la minestra non era saporita o era troppo densa, aggiungeva una generosa spruzzata di vino, rimestava e la lasciava andare al suo lento e gentile bollore. Ci sono così tante cose che mi vincolano al mio passato, ma ben poche che sono state più durature del minestrone di mamma. Diventò per la famiglia un rivelatore economico più accurato di Wall Street. Potevamo dedurre la nostra situazione economica dalla densità del minestrone. Un bel brodo fitto indicava che ai buscaglia andava tutto bene. Una minestra acquosa invece denotava tempi magri, meno ricchi. Per quanto abbondante fosse il cibo servito a casa nostra, non si buttava via mai niente. Andava a finire tutto nella zuppiera. Il minestrone era curativo. Soddisfava le esigenze sia del corpo sia della mente. A qualsiasi ora del giorno o della notte un membro della famiglia tornava a casa, era sempre ora di minestrone. Se papà lavorava fino a tardi, e facendo il cameriere succedeva più spesso che mai, mamma si alzava dal letto con indosso la vestaglia di cotone, i lunghi capelli castani sciolti sulle spalle in morbide onde, e si sedevano davanti a un piatto di minestra. Più che altro lei stava ad ascoltarlo mentre, mangiando, lui le raccontava le tribolazioni, le discussioni o le gioie, i successi della giornata. Se ci facevamo male, il rimedio della mamma era immancabilmente un cerotto, un abbraccio e una scodella di minestra. Guariva raffreddore, febbre, il mal di testa, l'indigestione, il mal di cuore e la tristezza. Quante volte un piatto di minestrone è servito a riunirci con calore e gioia. Era un atto di comunione. Se qualcuno passava a trovarci, estranei compresi, ben presto ci saremmo trovati tutti intorno al tavolo della cucina a chiacchierare, davanti a un piatto di fumante minestra. Serviva da prima colazione, da veloce pranzo e da spuntino di mezzanotte. A volte era persino un segnale per qualcuno che aveva voglia di parlare. Mamma morì 10 anni fa circa, 6 prima di papà. La casa non fu più la stessa. Qualcuno spense il gas sotto il pentolone della minestra, il giorno dopo il funerale, e con quella fiamma se ne andò tutto a un'era. Oh, è ovvio che a casa mia si prepara ancora il minestrone, di tanto in tanto, ma in quantità minori e solo in particolari occasioni. Il calore rassicurante che riempiva la casa ora manca. Anzi, i più piccoli dicono che fa puzzare la casa, che riempie troppo o che dopo un po' li nausea. Sono ben poche le cose su cui poter contare oggigiorno. Ci vorrebbero più zuppiere colme di minestrone nel mondo. Desidero ancora la sua sicurezza, il suo aroma, il suo gusto. Sono certo che vi sono ancora case su questa terra dove bollono ancora simili minestre che bollano a lungo.
quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Per Pagine di Classici abbiamo ascoltato dalla voce di Pierpaolo Cuna Il minestrone di Leo Buscaglia. Cari amici, Pagine, Fogli, Parole, per oggi termina qui. Un saluto da Alessandra Petitta e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Vaticana Italia 105 FM. A presto.
Il me l'a dit, l'a juré, pour la vie. Oh.